Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Troppo orgogliosa per parlare di quei dispiaceri anche con la sua amica, la signora Dervie, si immaginò che tutti gli uomini fossero come suo marito, come Valenod e il viceprefetto Charcot de Maugiron. La volgarità e la più brutale insensibilità per tutto ciò che non riguardava interessi di denaro, di privilegi o di onorificenze, l'odio cieco per ogni ragionamento che li contrariasse, le sembravano cose naturali per l'altro sesso, come portare gli stivali o il cappello di feltro. Di qui il successo di un contadinello come Julien. La signora Dorénal trovò motivi di una dolce gioia, illuminata dal fascino della novità, nella simpatia di quell'anima nobile e fiera. Gli perdonò ben presto la sua estrema ignoranza, che era un elemento di grazia in più, e la rudezza dei suoi modi, che riuscì a correggere. A Parigi, la posizione di Julien verso la signora Dorénal si sarebbe ben presto semplificata. Ma a Parigi l'amore è figlio dei romanzi. Il giovane precettore e la sua timida padrona avrebbero trovato i chiarimenti necessari alla loro situazione in 3 o 4 romanzi e persino nelle canzoni del gymnase. I romanzi avrebbero tracciato il loro ruolo, mostrato il modello da imitare. E prima o poi la vanità avrebbe spinto Julien a seguire quel modello, magari senza alcun piacere, e forse contro voglia. In una piccola città dell'Aveyron o dei Pirenei, il minimo incidente sarebbe diventato decisivo per l'ardore del clima. Sotto i nostri cieli più cupi, un giovanotto povero, che è ambizioso solo perché la delicatezza del suo cuore gli crea il bisogno dei piaceri che il denaro può offrire, resta a osservare, giorno per giorno, una donna di 30 anni, sinceramente onesta, dedita ai suoi figli e che non prende dai romanzi i suoi modelli. Tutto procede lentamente, tutto avviene a poco in provincia, tutto è più naturale. Spesso, pensando alla povertà del giovane precettore, la signora Dorénal si inteneriva fino alle lacrime. Julien una volta la sorprese mentre piangeva davvero. «Oh signora, non vi sarà capitata qualche disgrazia?» «No, amico mio», gli rispose, «chiamate i bambini, andiamo a passeggio». Prese il suo braccio e vi si appoggiò in un modo che a Julien parve strano. Era la prima volta che lo chiamava «amico mio». Verso la fine della passeggiata Julien notò che era molto arrossita. La signora rallentò il passo. «Vi avranno raccontato», disse senza guardarlo, «che sono l'unica erede di una zia ricchissima che abita a Besançon. Mi fa tanti regali. I miei figli fanno dei progressi così sorprendenti che vorrei pregarvi di accettare un piccolo dono in segno di riconoscenza. Si tratta solo di qualche Luigi per la vostra biancheria, ma», soggiunse arrossendo ancora di più, e smise di parlare. «Come, signora?» disse Julien. «Sarebbe inutile», continuò abbassando il capo, «parlarne a mio marito».
«Sono povero, signora, ma non di natura così bassa», rispose Julien fermandosi, gli occhi accesi di collera ed ergendosi in tutta la sua statura. «E a questo non avete pensato. Sarei meno di un servo se dovessi nascondere al signor Dorénal qualcosa che riguardi il mio denaro».
A una simile reazione lei si era fatta pallida e tremante, e la passeggiata si concluse senza che nessuno dei due riuscisse a trovare un pretesto per riprendere il dialogo. Innamorarsi della signora Dorénal divenne qualcosa di impossibile per il cuore orgoglioso di Julien. Quanto a lei ne ebbe rispetto e lo ammirò. L'aveva rimproverata. Con il pretesto di riparare all'involontaria umiliazione che gli aveva causato, si permise le più delicate attenzioni, e la novità di questo suo contegno fece per 8 giorni la sua felicità. Si attenuò così la collera di Julien, che era ben lontano dal vedere in quel comportamento una simpatia personale. La signora osò persino recarsi dal libraio di Verrières, nonostante la sua orribile fama di liberale. scelse dei libri per 10 franchi e li regalò ai suoi figli, ma sapeva che quei libri erano quelli che Julien desiderava. Volle che proprio lì, nella bottega del libraio, ognuno scrivesse il suo nome sui libri che gli venivano assegnati. Mentre la signora Dorénal si sentiva felice per quella specie di riparazione che aveva l'audacia di offrire a Julien, questi era stupito dalla quantità di libri che si vedeva attorno. Non aveva mai osato mettere piede in un luogo così profano. Il suo cuore palpitava. Ben lontano dal voler leggere nel cuore della signora Dorénal, meditava su come un giovane studente di teologia avrebbe potuto procurarsi qualcuno di quei libri. Alla fine ebbe l'idea che sarebbe stato possibile, con un po' di abilità, convincere Renal che era necessario dare ai suoi figli, come argomento di composizione, la storia dei gentiluomini celebri nati nella provincia. In un mese di paziente lavoro, Julien vide realizzarsi il suo progetto a tal punto che qualche tempo dopo osò proporre a Renal qualcosa di ben più penoso per il nobile sindaco. Si trattava di contribuire alla fortuna di un liberale facendo un abbonamento in libreria. Renal conveniva che era cosa saggia offrire al maggiore dei suoi figli un'idea di viso di molte opere che avrebbe sentito citare nella conversazione quando sarebbe andato alla scuola militare. La vita di Julien consisteva così in una serie di piccole manovre, e la loro riuscita era per lui più importante del sentimento di spiccata preferenza che, se lo avesse voluto, avrebbe potuto leggere nel cuore della signora Dorénal. L'atteggiamento morale che aveva avuto in tutta la sua vita si rinnovava in casa del sindaco di Verrières. Qui, come nella segheria del padre, disprezzava profondamente le persone con cui viveva e dalle quali era odiato. Si accorgeva ogni giorno, dai racconti del viceprefetto, di Valenot, degli altri amici di casa, a proposito di fatti accaduti sotto i loro occhi, che le loro idee avevano ben poco a che fare con la realtà. Quando un'azione gli sembrava ammirevole, regolarmente suscitava il biasimo delle persone che lo circondavano. Il suo commento interiore era sempre: che mostri, oh, che stupidi. La cosa più divertente è che, con tutto il suo orgoglio, spesso non capiva assolutamente nulla di quello che dicevano. In vita sua aveva parlato sinceramente solo con il vecchio chirurgo militare. Le poche idee che aveva riguardavano le campagne di Bonaparte in Italia o la chirurgia. La signora Dorénal si accorse che quando erano soli riusciva a dire qualcosa di buono soltanto se, distratto da un imprevisto, non si curava più di mettere insieme qualche bella frase. E siccome gli amici di casa non la viziavano certo con idee nuove e brillanti, si deliziava ai lampi di intelligenza di Julien. Dopo la caduta di Napoleone, ogni parvenza di avventura galante è severamente bandita dai costumi di provincia. C'è la paura di essere destituiti. I birbanti cercano un appoggio nelle congregazioni e l'ipocrisia ha fatto progressi anche nelle classi liberali. La noia cresce. Non restano altri piaceri che la lettura e l'agricoltura. La signora Dorénal, ricca ereditiera di una zia devota, sposata a 16 anni a un bravo gentiluomo, non aveva mai provato né visto in vita sua qualcosa che somigliasse lontanamente all'amore. Solo il suo confessore, il bravo curato Chelan, le aveva parlato dell'amore a proposito della corte che le faceva Valenò, e l'immagine che gliene aveva presentato era così disgustosa che quella parola non rappresentava per lei che il libertinaggio più abietto. Considerava come un'eccezione, o meglio, come un fatto del tutto innaturale, quell'amore che aveva trovato nell'esiguo numero di romanzi che il caso le aveva messo sotto gli occhi. Grazie a questa ignoranza, la signora Dorénal era perfettamente felice, e benché fosse assorbita dal pensiero di Julien, era ben lontana dal farsi il più piccolo rimprovero. L'angelica dolcezza che la signora Dorénal doveva al suo carattere e alla sua felicità di quei giorni era solo un poco alterata quando le capitava di pensare alla sua cameriera Elisa. La ragazza aveva avuto un'eredità, Era andata a confessarsi dal curato Chelan e gli aveva confidato il proposito di sposare Julien. Il curato provò una sincera gioia per la fortuna del suo amico, ma la sua sorpresa fu estrema quando Julien gli disse con aria risoluta che l'offerta di Elisa non faceva al caso suo. «State attento, ragazzo mio, a quello che avviene nel vostro cuore», disse il curato grattando le sopracciglia. «Mi rallegro per la vostra vocazione, se è solo a lei che dovete il disprezzo per una fortuna più che sufficiente. Da 56 anni suonati sono il curato di Verrier, e tuttavia, a quanto pare, sto per essere destituito. È una cosa che mi addolora, benché io abbia 800 franchi di rendita. Entro in questi particolari perché non vi facciate illusioni su ciò che vi aspetta se diverrete un sacerdote. Se pensate di corteggiare i potenti, la vostra dannazione eterna è sicura. Potrete far fortuna, ma dovrete nuocere alla gente misera, adulare il viceprefetto, il sindaco, l'uomo importante, assecondare le sue passioni. Questo comportamento, che nel mondo si chiama saper vivere, può per un laico non essere del tutto incompatibile con la salvezza, ma nella nostra condizione bisogna scegliere. Si tratta di far fortuna in questo mondo o nell'altro, non c'è via di mezzo. Ho molta fiducia nella vostra intelligenza, ma permettete che ve lo dica, aggiunse il buon curato con le lacrime agli occhi, se vi faceste prete, tremerei per la vostra salvezza. Julien si vergognava della sua commozione. Per la prima volta in vita sua si sentiva amato. Piangeva, ma di gioia, e andò a nascondere le sue lacrime nei grandi boschi sopra Verrier. 3 giorni dopo Julien aveva trovato il pretesto di cui avrebbe dovuto munirsi fin dal primo giorno. Quel pretesto era una calunnia, ma che importanza aveva? Confessò al curato con molta esitazione che una ragione precisa l'aveva dissuaso da quel progetto di matrimonio, ma che era meglio tacerla per non nuocere a una terza persona. Era come insinuare un'accusa sulla condotta della ragazza. Chelan trovò nei suoi modi un ardore tutto mondano, ben diverso da quello che avrebbe dovuto animare un giovane sacerdote. «Amico mio», gli disse ancora, «siate un buon borghese di campagna, stimabile e colto, piuttosto che un prete senza vocazione». Julien rispose molto bene a questa nuova osservazione, almeno a parole. Trovò le frasi che avrebbe usato un seminarista fervente, ma il tono con cui le pronunciava e il fuoco malcelato che balenava nei suoi occhi allarmarono il curato. Non è il caso di trarre auspici troppo negativi per Julien. Sapeva trovare correttamente le parole di un'ipocrisia circospetta e prudente. La signora de Renal fu stupita che la nuova fortuna della sua cameriera non la rendesse più felice. La vedeva andare continuamente dal curato e tornarne con le lacrime agli occhi. Alla fine Elisa le parlò del suo matrimonio. La signora si credette malata. Una specie di febbre le impediva di prendere sonno. Le sembrava di vivere solo quando vedeva la sua cameriera o Julien. Credette sinceramente di essere vicina a impazzire. Lo disse al marito e infine si ammalò davvero. La sera stessa, mentre la cameriera la serviva, si accorse che stava piangendo. In quel momento detestava Elisa, che poco prima aveva trattato bruscamente, le chiese scusa. Elisa, piangendo ormai a dirotto, disse alla sua padrona che se glielo avesse permesso le avrebbe raccontato la sua sventura. «Dite pure», rispose la signora de Renal. «Ebbene, mi rifiuta. Qualche cattiva lingua gli avrà detto male di me e lui ci ha creduto». «Chi vi rifiuta?» chiese la signora de Renal respirando appena. «E chi se non il signor Julien?» rispose la cameriera singhiozzando. «Il signor curato non ha potuto vincere la sua resistenza, perché il curato pensa che lui non può respingere una brava ragazza con la scusa che è stata una cameriera. Dopotutto il padre del signor Julien non è altro che un carpentiere. E anche lui, come si guadagnava da vivere prima di entrare in casa della signora?» La signora de Renal non ascoltava più. La troppa felicità le aveva quasi tolto l'uso della ragione. Si fece ripetere parecchie volte che Julien aveva rifiutato in modo deciso e che non ammetteva la possibilità di una scelta più saggia.
Sarei dunque innamorata di Julien? Si chiese infine. Questa scoperta, che in qualsiasi altro momento l'avrebbe gettata nel rimorso e in uno stato di profonda agitazione, non fu per lei che uno spettacolo strano, ma quasi indifferente. La sua anima spossata per tutto ciò che aveva provato non aveva altra sensibilità da concedere alle passioni. Sempre attento a imitare le abitudini della gente di corte, fin dalle prime belle giornate di primavera, Renal si stabilì a Vergy, il paese reso celebre dalla tragica avventura di Gabrielle. A qualche centinaio di passi dalle rovine così pittoresche dell'antica chiesa gotica, Renal possedeva un vecchio castello con quattro torri e un giardino, disegnato come quello delle Tuileries, con molte siepi di bosso e viali di castagni, potati due volte l'anno. Un campo vicino, coltivato a meli, serviva da passeggiata. In fondo al frutteto c'erano 8 o 10 magnifici noci. Le loro immense fronde si ergevano a circa 80 piedi di altezza. La signora de Renal passava le giornate a correre con i bambini nel frutteto e a dare la caccia alle farfalle. Avevano preparato dei grandi cappucci di garza con i quali prendevano i poveri lepidotteri. Era questo il nome barbaro che Julien aveva insegnato alla signora. Lei, infatti, aveva fatto venire da Besançon il bel libro di Godard e Julien le raccontava i costumi singolari di quelle povere bestie. Le trafiggevano senza pietà con degli spilli e le fissavano in un riquadro di cartone, anche questo preparato da Julien. E finalmente ci fu un argomento di conversazione tra la signora e Julien, il quale non fu dunque più esposto alla tremenda tortura dei lunghi silenzi. Poiché non abbiamo intenzione di adulare nessuno, non negheremo certo che la signora de Renal, avendo una pelle bellissima, si facesse fare dei vestiti che le lasciavano le braccia e il petto alquanto scoperti. Era molto ben fatta e quegli abiti le stavano d'incanto. «Non siete mai stata così giovane», le dicevano gli amici di Verrières che venivano a pranzo a Vergy. «È un modo di dire del luogo». Una cosa strana, che forse troverà poco credito fra noi, è che la signora de Renal si curava tanto della sua persona senza un'intenzione precisa. Trovava in questo un piacere. E senza pensarci molto, tutto il tempo che non passava a caccia di farfalle con Julien e i ragazzi, lo dedicava a prepararsi dei vestiti con Elisa. Fece solo una scappata a Verrières per comprare nuovi abiti estivi che erano arrivati da Mulhouse. Tornò a Vergy con una giovane parente. Dopo il matrimonio si era a poco legata di amicizia con la signora Derville, che era stata sua compagna al Sacré-Cœur, e che si divertiva molto a quelle che chiamava le folli idee di sua cugina. «Da sola non ci avrei mai pensato», diceva. Di queste uscite inattese, che a Parigi sarebbero passate per battute di spirito, la signora de Renal si vergognava quando era con suo marito, come se fossero sciocchezze. Ma la presenza dell'amica le dava coraggio. Sulle prime le confidava i suoi pensieri con una voce timida, ma quando restavano sole per un po' di tempo il suo spirito si animava e una lunga mattinata solitaria passava in un istante, lasciandole molto allegre. Quella volta, però, la giudiziosa signora Derville trovò sua cugina meno allegra e molto più felice.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante. Con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it